Voglio cambiarlo. Ah, lì ce l'hai.
Vuoi?
Perfetto. Ah, va bene. Si può dire che quindi il dolore è un'esperienza soggettiva difficile da valutare nei bambini, più difficile da valutare che nel paziente adulto. Perché? Perché mancano comunque la capacità di espressione, le capacità cognitive. Tuttavia, la valutazione del dolore è, direi che ha una fondamentale importanza per rilevare la presenza, ma soprattutto per valutare l'efficacia degli interventi che noi adottiamo. Come vedete però su questa slide, queste osservazioni non sono sufficienti, perché esistono ancora molti luoghi comuni rispetto al dolore nel bambino. Si dice di solito che appunto il neonato e il lattante non sentono dolore a causa dell'immaturità del loro sistema nervoso. Si dice che il bambino soffre di meno di un adulto. Si dice che un bambino sia male, te lo dice. Oppure un bambino non può dirti dove va male, nel senso che non riesce a localizzare il dolore. Che un bambino dimentica il dolore e che l'uso di oppioidi genera tossicodipendenza. Invece, come vedete, già dal sesto-settimo mese di vita fetale, il sistema nervoso è in grado di veicolare lo stimolo del dolore. I neonati avvertono più dolore e comunque con maggiore intensità degli adulti. Il rapido sviluppo del sistema eccitatorio e la ritardata maturazione delle vie inibitrici esagerano questa trasmissione del dolore. Il bambino, spesso, soprattutto in rapporto alla sua età, non è capace a verbalizzarlo, ma a 6 mesi un lattante indica il luogo del dolore. Ma soprattutto il bambino il dolore lo memorizza. È un dolore intenso e prolungato, comunque può nuocere psicologicamente. Questo però non basta a cambiare la realtà dei fatti. Bisogna considerare che negli ospedali italiani un malato su due fa i conti col dolore e ben due quinti, e dico due quinti, il 40%, non riceve alcun trattamento per il dolore, nonostante che comunque adesso esistano dei farmaci che sarebbero in grado di alleviare l'80% delle situazioni dolorose. Quello che va ribadito è che il trattamento e la diminuzione del dolore comunque costituiscono un diritto umano, ma un diritto umano indipendente dall'età del soggetto. E il mancato trattamento del dolore determina comunque una riduzione della mobilizzazione, un trauma psicologico, vediamo che c'è un aumento di infezione, una più lenta guarigione e quindi una più lunga ospedalizzazione. Si può dire quindi che il dolore nel neonato, oppure nel bambino, nel lattante, non è più un sintomo, ma una sindrome che deve essere trattata non solo per motivi etici, ma perché il dolore e stress, come vedete, può portare a danni cardiovascolari, danni ormonali, danni metabolici, e andando quindi a influenzare l'outcome della morbilità, della mortalità e dei costi. In letteratura comunque sono ancora documentati molti casi di dolore non trattato nei bambini. E quindi si è iniziato a un certo punto a affrontare il problema della gestione del dolore nell'ambito pediatrico. Nel 1993, nel testo Children's First a Study Hospital Service, comunque è stato considerato un indice di qualità degli ospedali pediatrici il fatto che ci fosse il controllo del dolore. Agli infermieri bisogna ricordare che è richiesto un'attenzione e sensibilità per interpretare le varie domande di aiuto di questi piccolini. E comunque quello che è importante, questa è una cosa che secondo me va approfondita e va comunque ribadita, che è possibile, al di là del controllo farmacologico del dolore, adottare tutta una serie di accorgimenti, accorgimenti che ci permettono di limitare le situazioni di stress e di disagio e quindi di conseguenza dolore. Si può citare l'organizzazione del lavoro, quindi raggruppare delle pratiche che possono provocare disagio al bambino in certe situazioni della giornata, non ripetute nella giornata se si possono fare in un momento solo, perché una situazione di disagio ripetuta comunque provoca danni. Una compensazione prima di un evento doloroso è stato visto, e questo è stato un lavoro dell'ospedale pediatrico di Parigi, che nel lattante e nel prematuro, prima di un evento doloroso, se veniva somministrata della soluzione glucosata, il bambino riduceva il tempo di pianto dopo intervento. L'utilizzo dei cateteri venosi centrali per ridurre le veniponture. Il ritmo sonno-veglia. Il ritmo sonno-veglia del bambino è molto importante, quindi garantirlo evita uno stress ulteriore. E il contenimento affettivo. Il contenimento affettivo è molto ampio come termine. Va dalla posizione del bambino al contenimento del lattante al fatto che la madre continui comunque a poterlo toccare, a poterlo avere un contatto di tipo fisico con la madre. Quindi possiamo dire che la valutazione dell'odore è problematica, però è importantissima. E si può dire che però deve avere un approccio olistico. L'infermiere quindi deve essere in grado e deve essere la persona che deve interpretare i segnali del bambino. C'è da dire che l'infermiere pediatrico si trova ad affrontare sì il dolore del bambino, ma anche la sofferenza dei genitori. Il genitore però che si può dire che se correttamente informato ha comunque delle situazioni di ansia ridotte, soprattutto informato sul comportamento anche da adottare col bambino, per evitare comunque di trasmettere dei sensi, delle situazioni di ansia e di paura. Ricordiamo che in un ospedale per il bambino l'unico punto di riferimento sicuro è quello del genitore. C'è da dire che i bambini danno una grande importanza al linguaggio del corpo. Il tocco, il tono della voce sono immediatamente percepiti dal bambino. Se sono strani, se sono inconsueti, non danno comunque tranquillità. E quindi anche coi genitori. Ai genitori bisogna fare in modo che adottino dei comportamenti senza ansia, ma soprattutto dei comportamenti di tipo naturale. Il timore del non conosciuto comunque aumenta l'ansia e la paura. Questi fattori, come vedete, aumentano il stress e la tensione e questa situazione abbassa le soglie fisiologiche, quindi abbiamo un aumento della percezione del dolore. C'è da dire che nel bambino molto piccolo il dolore si esprime con il pianto. Se pensiamo a una terapia intensiva, se pensiamo a una rianimazione neonatale o anche non neonatale, col paziente intubato abbiamo un pianto che è silenzioso, però esiste. In questi casi bisogna avere una accurata osservazione per capire la ragione. Quindi ricordare che l'infermiere in questi casi, quindi nel lattante, nel neonato, diventa una persona e una figura che può con i suoi comportamenti e le proprie manovre assistenziali fatte in determinate maniere, bisogna che possono migliorare o peggiorare le condizioni di dolore e stress. Per quanto invece riguarda il bambino più grande, il dolore acuto è più valutabile perché è in grado di comunque verbalizzarlo. C'è una differenza però, sempre nel bambino grande, ma quando una sintomatologia dolorosa è cronica, e ci riferiamo particolarmente a quella oncologica, diventa una sofferenza abituale. Il grado di malessere di questa questo tipo di questi bambini è diverso dal dolore, dalla esternazione di un dolore acuto. Vediamo che in genere non sono presenti pianto, nemmeno dei particolari atteggiamenti di difesa, ma si può vedere un bambino che gioca poco, che si muove poco, che ha scarso appetito, che altera il ritmo sonno-veglia, che interagisce poco con l'ambiente circostante. E quindi, da tutto questo excursus che ho fatto, si può dire che misurare l'intensità del dolore in un bambino è difficile. E quindi sono state ideate delle scale, ne abbiamo già parlato ieri per quelle che riguardavano l'adulto. Queste qui sono scale, ovviamente, che sono state adattate per il bambino. Però per la scelta della scala bisogna considerare l'età. Perché appunto nello sviluppo di un bambino ci sono vari stadi, varie differenze, gli eventuali interventi, i bisogni particolari, le condizioni cliniche e il tipo di dolore. Quello che però voglio sottolineare è che registrare quanto rilevato nella cartella è di fondamentale importanza. Se non avviene un'accurata registrazione dei dati, non si potrà comunque documentare e provare il dolore. Questo ci porta appunto al discorso un po' che si faceva ieri, no? Il discorso che diceva non prendono in considerazione il dolore, ma il dolore viene preso in considerazione quando è provato, quando è scritto, e quindi la scala ci permette di valutarlo, ma quello che abbiamo valutato dobbiamo riportarlo, dobbiamo documentarlo in modo, in questa maniera, di avere poi comunque una conseguente somministrazione di analgesici o comunque tendere a questo. Quindi le scale del dolore includono i seguenti elementi: la valutazione del comportamento, i segni clinici e le tecniche di autorilevazione. Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, si può dire che mira a individuare la risposta comportamentale del bambino al dolore, quindi la loro valutazione è basata sul pianto, sulla posizione e sull'espressione del viso. Si può dire che questo tipo di valutazione è vantaggiosa, perché non è invasiva, non richiede nessun sforzo da parte del bambino, e non dipende comunque dalle capacità cognitive e linguistiche, quindi possiamo anche, va benissimo per un bambino piccolo. Invece, prendendo in considerazione i segni clinici, ovviamente bisogna tener conto che variano notevolmente nel bambino immaturo, comunque sono appunto, come vedete, la frequenza cardiaca, quella respiratoria, la pressione arteriosa e la saturazione d'ossigeno. Le tecniche di autorilevazione. Spendiamo due parole perché, come abbiamo detto ieri, abbiamo ribadito, il dolore è un'esperienza soggettiva. Però le tecniche di autorilevazione sono le tecniche di individuazione più sicure. Ovviamente si possono, utilizzare solo nel caso il bambino abbia raggiunto uno sviluppo tale da permettergli di descrivere il dolore. Le scale che sono disponibili per l'età pediatrica sono molte, le più popolari sono la scala del dolore pediatrico dell'Est Ontario, la CHEOPS, e la scala del dolore oggettivo, la OPS, oppure la scala analogico-visive, che sono la scala delle faccette sorridenti, oppure la scala dei colori. Da tutto questo che ho detto, appare evidente che un efficace controllo del dolore inizia con una corretta valutazione del dolore. Allora, adesso ho finito la parte, diciamo, introduttiva. in cui che voleva appunto essere anche un ponte, no? Tra la giornata di ieri e la giornata di oggi, e quindi si andrà a esaminare il caso clinico specifico del bambino.
Grazie alla collega Maria Cristina.